se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
La maggior parte di quelli che hanno scritto sugli affetti e sulla maniera di vivere degli uomini sembra che trattino non di cose naturali, che seguono le comuni leggi della natura, ma di cose che sono fuori della natura. Sembra anzi che concepiscano l'uomo, nella natura, come uno stato dentro un altro stato. Credono infatti che l'uomo turbi l'ordine della natura più di quel che lo segua, che abbia un potere assoluto sulle proprie azioni e che non sia determinato da altro se non da se stesso. Attribuiscono poi la causa dell'impotenza e dell'incostanza umane non alla comune potenza della natura, ma a non so qual vizio della natura umana che essi, per questa ragione, compiangono, deridono, disprezzano o, come accade per lo più, detestano. E chi sa più eloquentemente o più argutamente censurare l'impotenza della mente umana è ritenuto quasi divino. Non sono mancati tuttavia uomini eminentissimi, alla cui fatica e operosità confessiamo di dovere molto, che hanno scritto molte cose eccellenti sulla retta maniera di vivere e hanno dato ai mortali molti consigli pieni di prudenza, ma nessuno che io sappia ha determinato la natura e le forze degli affetti e che cosa possa la mente da parte sua per dominarli. So bensì che il celeberrimo Cartesio, benché abbia egli pure creduto che la mente ha un potere assoluto sulle sue azioni, ha cercato tuttavia di spiegare gli affetti umani mediante le loro cause prime e insieme dimostrare la via per la quale la mente può avere un dominio assoluto sugli affetti. Ma, almeno secondo la mia opinione, non ha mostrato altro se non l'acume del suo grande ingegno, come dimostrerò a suo luogo. Per ora, infatti, voglio ritornare a quelli che preferiscono detestare o deridere anziché intendere gli affetti e le azioni degli uomini. A costoro, senza dubbio, sembrerà strano che io mi accinga a trattare i vizi e le stoltezze degli uomini con procedimento geometrico e voglia dimostrare con ragionamento certo cose che essi non cessano di proclamare ripugnanti alla ragione, vane, assurde e orrende. Ma ecco qual è la mia argomentazione. Nulla avviene nella natura che si possa attribuire ad un suo vizio, giacché la natura è sempre la medesima e la sua virtù e potenza d'agire sono dappertutto una sola e medesima, cioè le leggi e le regole della natura, secondo le quali tutto avviene e si muta da una forma all'altra, sono ovunque e sempre le medesime. E quindi una sola e medesima deve pur essere la maniera di conoscere la natura delle cose, quali che esse siano, e cioè mediante le leggi e le regole universali della natura. Gli affetti, dunque, dell'odio, dell'ira, dell'invidia, eccetera, considerati in sé, seguono dalla medesima necessità e dalla medesima virtù nella natura da cui seguono le altre cose singole. E quindi riconoscono certe cause mediante le quali sono intese e hanno certe proprietà altrettanto degne della nostra conoscenza, quanto le proprietà di qualunque altra cosa di cui la sola contemplazione basta a darci diletto. Tratterò dunque della natura e delle forze degli affetti e del potere della mente su di essi col medesimo metodo con cui ho trattato nelle parti precedenti di Dio e della mente, e considererò le azioni e gli appetiti umani come se si trattasse di linee, di superfici e di corpi. E dopo questa lunga lettura, intensa, commovente, straordinaria, posso anche dire sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati, questo è il terzo episodio della Spinoza Week. Questo è Daily Cogito e io sono Rick Dufer e prima di cominciare vorrei invitarti a condividere questo episodio con i tuoi amici, i tuoi conoscenti e non solo questo episodio ma tutta la settimana tematica dedicata a Spinoza, perché se tu ne stai traendo giovamento, ed è probabile che tu ne stia traendo giovamento perché qualcuno prima te ne ha parlato, diffondendo questo passaparola anche le persone intorno a te potrebbero trarne un giovamento. giovamento, anche perché quest'oggi parliamo di sentimenti, di affetti in relazione alla ragione, quindi un argomento che tocca tutti quanti, chi più chi meno, ma bene o male tutti ne siamo toccati. Inoltre, come avrai capito, oggi cominciamo ad addentrarci nell'etica, anche se, come annunciato nella puntata di ieri, io voglio affrontare l'etica in quanto opera nell'ultima puntata della settimana, ovvero domenica. Ma non posso non toccare l'etica se dobbiamo parlare di Spinoza, sentimenti, affetti, conati, ragione e rapporto mente e corpo, perché questo è uno degli argomenti più interessanti, che in parte è collegato a quanto detto ieri, ma oggi lo sviluppiamo un po' meglio. Oggi noi iniziamo quindi a capire ancora di più, ancora più approfonditamente, quale sia la vera attualità di Spinoza. Perché oggi Spinoza è un filosofo così importante da affrontare? Per cominciare questa trattazione devo prendere le parole di Antonio Damasio nel bellissimo testo Alla ricerca di Spinoza. Damasio, un paio di parole su di lui, è un neurobiologo, straordinario divulgatore, grande scrittore, scienziato. Lui tratta del cervello, dei neuroni, dei pensieri, del rapporto mente-corpo da un punto di vista scientifico e ha scritto un sacco di opere in cui prende filosofi moderni, Cartesio, Spinoza e tanti altri, e cerca di usarli per mostrare non soltanto quanto la filosofia stia alla base di certe intuizioni nella scienza contemporanea, anche biologica, ma quanto piuttosto per rafforzare le intuizioni e le scoperte scientifiche con dei ragionamenti che diano ragione del perché di certe cose, perché poi la filosofia in parte fa anche questo. Allora, nel testo Alla ricerca di Cartesio, c'è una piccola lettura, piccola media lettura che voglio proporvi, Damasio dice questo. È ragionevole chiedersi se il tentativo di comprendere i sentimenti abbia un qualsiasi valore al di là di quello legato alla soddisfazione della curiosità. Per un certo numero di ragioni, io credo che sì, lo possieda. Il chiarimento della neurobiologia dei sentimenti e delle emozioni che li precedono giova alle nostre concezioni sul problema mente-corpo, un problema essenziale per comprendere chi siamo. L'emozione e le relazioni affini sono schierate sul versante del corpo, mentre i sentimenti si trovano su quello della mente. Lo studio del modo in cui i pensieri inducono le emozioni, e viceversa, le emozioni fisiche diventano quel genere di pensieri che noi chiamiamo sentimenti, ci permette di osservare mente e corpo, manifestazioni evidentemente diversissime di un organismo umano unico e senza soluzione di continuità, da una prospettiva privilegiata. Questo sforzo presenta tuttavia anche vantaggi di natura più pratica. Una spiegazione della biologia dei sentimenti e delle emozioni correlate ci aiuterà probabilmente a trovare cure più efficaci per alcune delle principali cause di sofferenza umana, per esempio la depressione, il dolore e la tossicodipendenza. Inoltre, la comprensione della natura, del funzionamento e del significato dei sentimenti è indispensabile per arrivare a disporre in futuro di una visione dell'essere umano più accurata di quella attualmente in nostro possesso, che tenga in considerazione i progressi nelle scienze sociali, cognitive e biologiche. Perché mai tutto ciò dovrebbe avere una qualche utilità pratica? Beh, perché il successo o il fallimento dell'umanità dipende in larga misura dal modo in cui la gente e le istituzioni incaricate di governare la vita pubblica includono nei propri principi e nelle proprie politiche una visione corretta dell'uomo. Ecco, io credo che questo sia un punto fondamentale perché, come Damasio ben ci fa intuire, in questo libro, veramente vi consiglio di leggerlo perché è bellissimo, forse è uno dei più complessi di Damasio, ma è comunque abbastanza accessibile e divulgativo. Dicevo, Damasio ci spiega perché Spinoza sia un filosofo così tanto attuale. Perché Spinoza ha parlato tantissimo del rapporto mente e corpo e ha cercato veramente in tutta la sua filosofia, non solo come abbiamo detto ieri, di produrre una teoria della conoscenza che ci permetta di capire meglio il mondo, ma soprattutto di capire meglio noi stessi, in quanto esseri umani. Partiamo da un concetto fondamentale. Come anticipato ieri, Spinoza parte da una critica a Cartesio. Ora, Cartesio fa del dualismo mente e corpo, come anche avete sentito nella lettura iniziale tratta dall'Etica, un punto fondamentale della sua filosofia. Peraltro c'è un capitolo, che in realtà è il primo capitolo, dedicato a questo problema, la relazione mente-corpo fra Spinoza e Cartesio, nel mio nuovo libro Spinoza e Popcorn, di cui trovate il link per il preordine sotto in descrizione. Poi ve ne parlerò molto meglio in uno dei prossimi episodi, non della Spinoza Week, ma di Daily Cogito. Ma, come abbiamo intuito durante la scorsa puntata, la doppia sostanza, la sostanza res cogitans e res extensa, in Spinoza prende un connotato di pura contraddizione, perché, beh, recuperatevi la puntata di ieri se volete maggiori informazioni a riguardo. Secondo Spinoza, mente e corpo, e di conseguenza sentimento e razionalità, perché, piccola parentesi, noi intuitivamente attribuiamo il sentimento, l'emozione, anzi sì, meglio l'emozione e l'affetto, al corpo, alla pancia, alla percezione immediata, all'istinto, mentre la razionalità la attribuiamo alla mente, insieme ai sentimenti, che secondo Spinoza sono l'immagine delle emozioni, ma poi ci arriviamo, eh. Ecco, sentimento e razionalità in Spinoza non sono elementi alieni, tantomeno contrapposti. Bisogna comprenderli e dare loro il ruolo che meritano. E senza una comprensione chiara di quello che è il sentimento e la razionalità, non possiamo dare a questi sentimenti e a questa razionalità il ruolo che meritano. E cosa accade? Secondo Spinoza accade che noi scambiamo le cose. Trattiamo con sentimento le cose che dovrebbero essere trattate con la razionalità e viceversa, creando dei disastri. Spinoza concepisce la cognizione umana in modo gerarchico. Cioè, possiamo proprio intuire e immaginarci la cognizione umana, secondo Spinoza, come un albero. Si parte dagli affetti, che sono quelli basilari, che sono quelli istintivi, che sono quelli che condividiamo con ogni altro animale, dal paramecio allo scimpanzé, gli affetti proprio, il metabolismo, e poi vi spiego meglio questa cosa, come le radici, sono le cose che si sono sviluppate proprio all'inizio, fino ad arrivare alla ragione, e la ragione sono i rami più alti dell'albero, quelli più elaborati, quelli che non sono però distaccati dalle radici, ma sono parte integrante e che condividono con le radici quella medesima costruzione. Quindi immaginiamo la cognizione umana come un albero gerarchico. Si parte dalla base, le cose più semplici, basilari e antiche, si arriva fino ai rami. Ecco, questo è interessante perché Spinoza è il primo a parlare in questi termini della cognizione umana, e lo fa 300 anni prima che la biologia, il primo embrione di biologia, intuisse che l'uomo, per esempio, condivide con gli organismi più semplici alcuni sommovimenti che potremmo dire del corpo, ma anche dell'animo, perché il metabolismo, i movimenti omeostatici di autoregolazione del corpo in relazione all'ambiente e al proprio corpo, beh, sono cose che ci sono tanto nell'uomo quanto negli organismi cellulari. Quindi Spinoza, e questo è il messaggio che vuole lanciarci in parte Damasio nel suo libro, Spinoza arriva ad intuire cose che la biologia dimostrerà 250-300 anni dopo. Questo ci fa capire già quanto sia straordinario Spinoza dal punto di vista proprio delle cose che ha intuito. L'uomo condivide con gli organismi semplici moltissimi elementi della sua vita corporea, non solo perché siamo in realtà cellule messe insieme, e le cellule al loro interno, per quanto si siano evolute nel tempo, comunque hanno gli stessi movimenti che troviamo nel paramecio, ma anche perché poi, nel corso dell'evoluzione, quei movimenti non li abbiamo cambiati, ci sono. Si sono semplicemente messi insieme a tante altre cose per produrre una complessità sempre maggiore. Insomma, Spinoza, da un certo punto di vista, è Darwin 200 anni prima di Darwin. Cioè, ho fatto una live molto tempo fa che trovate sul mio primo canale, il darwinismo di Spinoza o lo spinozismo in Darwin. E quindi questo è un argomento che mi sta molto molto a cuore perché sono due autori che io adoro. Insomma, Darwin 200 anni prima di Darwin, l'etica infatti spiega, e non solo l'etica, ma soprattutto l'etica, spiega che i sentimenti, i conati, gli affetti, in termini evolutivi e funzionali, hanno dei legami non solo con l'ambiente circostante, ma con la autoregolazione del proprio organismo. Insomma, Spinoza è il primo funzionalista della storia. Spieghiamo delle cose in termini della funzione che esse rivestono in relazione all'ambiente. Certo, adesso non entriamo nel dibattito che il funzionalismo è solo una parte del neodarwinismo, dell'evoluzionismo, eccetera, eccetera. Certo, quello che voglio dire è che Spinoza, nell'Etica, ha intuito e descritto alcuni meccanismi che poi Darwin guarderà durante il suo viaggio intorno al mondo, alle Galapagos. E la cosa veramente importante è, come ha detto giustamente Damasio nel suo libro, che questa intuizione di Spinoza ci dice una cosa fondamentale che noi stessi dimentichiamo a volte, ovvero che c'è un motivo per la rabbia, c'è un motivo dietro la depressione, c'è un motivo che spinge all'ira, e quei motivi sono motivi naturali. Quindi anche di fronte ai comportamenti più deprecabili, più assurdi, più terrificanti, ci sono dei motivi ben precisi che devono e possono essere compresi. Certo, poi le scienze comportamentali contemporanee ci dimostrano che quelle ragioni sono talmente complicate, talmente variegate e vanno talmente indietro nel tempo che molto spesso ci sfuggono, e questo è il motivo per cui non riusciremo mai a comprendere del tutto il perché di Breivik, il perché di un omicidio a sangue freddo, il perché. Possiamo studiare alcuni moventi, possiamo capire alcuni contesti, dare alcune motivazioni, ma poi ci sfugge la spiegazione in toto. Ma è fondamentale comprendere che dietro a questi comportamenti non c'è un'innaturalità, non c'è, potremmo dire, scusatemi il rumore di pagine, una pazzia, laddove con pazzia intendiamo proprio la mancanza di una ragione. In realtà ci sono sempre delle ragioni, anche quando ci sfuggono. E come dicevo, possiamo fare una descrizione anche estrapolata, e Damasio ci aiuta in questo, una descrizione estrapolata di quello che è questo albero gerarchico degli affetti che poi portano fino alla razionalità e alle cose più complesse del nostro animo e della nostra mente. Per esempio, secondo Damasio, sui rami più bassi, nella descrizione che Spinoza ci dà, c'è prima di tutto il processo del metabolismo, cioè i processi omeostatici, i processi di regolazione del corpo, dell'autoregolazione della temperatura, della percezione di pericolo, di ciò che non funziona, le piccole variazioni di acidità, alcalinità del milieu interno, quindi del midollo, il deposito dei lipidi, delle proteine, il metabolismo in generale. Questo è qualcosa che noi condividiamo con il paramecio, con l'unicellulare. E sarebbe un errore credere che la razionalità non tenga insieme dentro di sé anche questo. Anzi, questa è una parte fondamentale della nostra esistenza. E da questa cosa poi derivano appunto le emozioni e i sentimenti, i quali sono la rappresentazione mentale di ciò che avviene all'interno del corpo. Al secondo livello, secondo Damasio, ci sono i riflessi fondamentali, cioè la risposta immediata rispetto a ciò che l'ambiente ti propone. Per esempio, quando trasaliamo per un evento, per qualcosa anche di cui non siamo consapevoli, quando proviamo una sensazione immediata per uno stimolo tattile, che possa essere la scossa elettrica o una sensazione di calore immediato. Dopodiché, al terzo livello c'è il sistema immunitario, che certamente Spinoza non poteva conoscere, ma all'interno dell'Etica noi troviamo veramente descrizioni di un movimento del corpo che produce affetti, che produce reazioni, che ha a che fare con l'autoprotezione del corpo. Quindi in realtà si parla veramente del sistema immunitario, che è inconscio, che è un movimento immediato, che sta alla base e che è condiviso da tutti quanti gli organismi. Poi ci sono i rami intermedi, e allora ci sono i comportamenti associati all'idea di piacere o dolore, gratificazione e punizione, cioè alla base, proprio appena sopra questi movimenti immediati, istintivi, questi affetti basilari, c'è il nostro reagire a delle sensazioni di piacere o di dolore, che anche qui sono proprio alla base. E dopodiché, più sopra si va verso gli impulsi e le motivazioni, ciò che ci spinge a fare qualcosa, fino alle emozioni vere e proprie, e poi ai sentimenti. E i sentimenti sono l'immagine mentale di tutto questo marasma che sta dietro ai sentimenti. Ed è importante descrivere questo tipo di gerarchizzazione, non per dire che le radici sono meno importanti dei rami, o peggio, per dire che i rami non hanno niente a che vedere con le radici, ma per dire che le ramificazioni più estese, più complesse, più razionali del nostro animo e della nostra mente, sono comunque frutto di un sommovimento corporeo che sta anche evolutivamente, quindi temporalmente, molto, molto, che ha radici molto più antiche rispetto alla nostra comprensione razionale del mondo. Questo albero ci serve per capire che la razionalità emerge dal corpo tanto quanto l'affetto. E se noi andiamo a guardare, per esempio, la descrizione neurobiologica della mente e del corpo contemporanee, beh, ci accorgiamo che, per esempio, l'immagine di un cervello che governa il corpo è sbagliata, perché, ad esempio, c'è anche il sistema enterico, ovvero quel cervello che sta nel nostro intestino e che regola in maniera fortissima una buona parte del nostro corpo. Certo, è una produzione di immagini diversa rispetto a quella del cervello encefalo, quindi del sistema nervoso primario, ma è fondamentale comprendere che non c'è una gerarchia in termini di importanza, c'è una gerarchia in termini di emersione, di emergenza, se vogliamo metterla con un termine più filosofico. Quindi la mente razionale emerge da tutto quello che sta dietro, e la razionalità è una proprietà che è emersa da ciò che evolutivamente sta al nostro interno da molto prima che fossimo uomini, mammiferi, addirittura rettili, addirittura creature. Ecco, questo mi verrebbe da dire. La razionalità è il risultato di tutto quello che sta prima della razionalità, e che forse poi potrebbe far emergere anche tante altre cose, questo non lo possiamo sapere. E non si può ragionare, non ci si può fare un'immagine razionale del mondo senza tener conto di tutto questo, ovvero del fatto che mente e corpo sono la stessa identica cosa. Affetto e ragione, però, e questo è una cosa molto importante che dobbiamo, è un passo in più, perché altrimenti sembra quasi che la ragione sia indistinguibile dall'affetto, e in Spinoza non è affatto così, anzi, la ragione ha delle funzioni ben precise, emerge con degli scopi ben precisi. Però affetto e ragione, quindi in Spinoza, non sono sullo stesso piano, non sono equiparabili, ma non perché, ripeto, nella gerarchia una sia più importante dell'altra, ma perché ognuno dei due, affetto e ragione, deve avere il suo ruolo. E conoscere l'uomo, per Spinoza, significa proprio dare il giusto ruolo alle sue facoltà. Stiamo andando lunghissimi con questa puntata, ma adesso andiamo verso la conclusione. Dicevo, capire l'uomo significa comprendere qual è il ruolo dell'affetto, del sentimento, dell'emozione, e qual è il ruolo della ragione, tenendo conto che esse sono la manifestazione della medesima cosa, ovvero io, in quanto ente facente parte della natura, e però il mio compito filosofico, diciamo, è capire dove deve entrare in gioco l'emotività, la razionalità, dove deve entrare in gioco il sentimento e dove il ragionamento, eccetera, eccetera. Un po' quello che dicevamo ieri, logico, matematico e istintivo e intuitivo. Per esempio, nella politica, per Spinoza, è chiaro, così come nella scienza, non c'è spazio per l'emotività, per l'emozione. No, deve essere ragionato. Lo Stato, per Spinoza, deve essere volto alla verità, in quanto tale deve comprendere la totalità che l'uomo rappresenta, ma agire con la facoltà che meglio soddisfa le necessità della comunità, ovvero la ragione, la razionalità, non l'emotività, non il populismo, non la pancia, non il sentimento. No, la ragione deve essere alla guida della politica. E allo stesso modo la scienza, non si può fare scienza con l'emotività, con l'empatia, con l'irragionevolezza. Mentre, per esempio, l'arte, la poesia sono parte integrante di quella cultura che dà voce all'emotività, all'irrazionalità, all'assurdità, a ciò che non può essere spiegato con delle parole, con una formula, eccetera, eccetera, eccetera. E nelle relazioni fra le persone poi bisogna ovviamente cercare di capire il contesto in cui l'una entra e l'altra esce. Ma ciò non si può fare senza una comprensione profonda dell'essere umano. Ecco, credo che l'opera di Spinoza sia fondamentale e al tempo stesso attuale, perché ci dà un'immagine dell'uomo diversa rispetto alle idee che ci stiamo producendo in quest'epoca. Idee che a volte, come detto nel bellissimo passo con cui ho cominciato il podcast di oggi, idee che ci spingono a volte a credere che i vizi siano innaturali, contro natura, provenienti da chissà quale facoltà divina, mentre poi la ragione è naturale, eccetera eccetera, e che le soluzioni dell'uomo ai problemi dell'uomo derivano da qualche mondo fantasioso. Non è così, fa tutto parte di questo mondo e di questa natura, ed è fondamentale comprendere il ruolo che l'uomo ha al suo interno come parte integrante della natura e non come aggiunta posticcia da qualche Prometeo strano. Ecco, io spero che con questo lungo episodio abbia dato chiarezza a quello che è uno dei temi fondamentali dello spinozismo, cioè il rapporto mente-corpo. Con un commento potete dirmi cosa ne pensate, ovviamente, è un argomento molto molto complesso. Spero di averlo trattato come si deve, senza aver fatto troppa confusione. Io vi invito a leggere Spinoza e i testi che consiglio sotto per capire e contestualizzare Spinoza, perché è sicuramente una lettura che ci rende esseri umani migliori e più consapevoli di ciò che siamo. Grazie di nuovo per l'ascolto, voi condividete l'episodio, mi raccomando, noi ci risentiamo domani con la quarta puntata della Spinoza Week, e buon mercoledì, e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.